Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Salta la prima testa alla Casa Bianca, rimosso il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, fatale aver inserito per errore un giornalista in una chat riservata. La guerra dei dazi, forse una schiarita tra Cina e Stati Uniti, i primi segnali concreti di dialogo tra Pechino e Washington. Importante per la Svizzera la cooperazione militare coi paesi vicini. In Austria il primo viaggio all'estero del neo responsabile del Dipartimento della Difesa Martin Pfister. Mancano le uova in Svizzera, c'è sempre più richiesta da parte dei consumatori. Deciso dal Consiglio federale un aumento temporaneo delle importazioni. Negli Stati Uniti dunque arriva il primo scossone all'interno dell'amministrazione Trump. Il presidente statunitense ha rimosso il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, nominandolo ambasciatore alle Nazioni Unite. Il suo posto sarà occupato ad interim dal segretario di Stato Marco Rubio. Waltz era finito nella bufera per aver inserito per errore una giornalista in una chat privata sulla piattaforma Signal, chat nella quale erano stati discussi piani di attacco contro gli Houthi in Yemen. Da Washington, Andrea Vosti.
Per tutta la mattinata le indiscrezioni sulla dimissione di Waltz sono rimbalzate sui principali media statunitensi. Poi a inizio pomeriggio ecco la conferma ufficiale via Truth Social. Sono lieto di annunciare che nominerò Michael Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha scritto Donald Trump, complimentandosi con Waltz per il suo ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Parole al miele per quello che è però a tutti gli effetti un siluramento. Michael Waltz paga per essere stato uno dei principali responsabili dello scandalo Signal, la chat privata dove esponenti dell'amministrazione, tra questi il vicepresidente J.D. Vance, il segretario della difesa Pete Hegseth e il direttore della CIA John Ratcliffe, avevano condiviso e discusso informazioni sensibili sui piani di attacco militari contro i ribelli Houthi in Yemen. Il peccato originale di Waltz era stato quello di avere invitato per sbaglio nella chat un giornalista, il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Al posto di Waltz, Donald Trump ha nominato il segretario di Stato Marco Rubio quale consigliere per la sicurezza nazionale ad interim. Una decisione che ha però spiazzato la stessa portavoce del Dipartimento di Stato.
It is clear that I just heard this from you.
Lo apprendo ora da voi, questa è la magia dei social media, ha dovuto ammettere con un certo imbarazzo Tammy Bruce durante il quotidiano incontro con i giornalisti.
So that is the miracle of modern technology and social media.
La fulminea parabola di Waltz ricorda da vicino quella del primo consigliere alla sicurezza nazionale durante la prima presidenza Trump, il generale Michael Flynn, costretto a dimettersi per uno scandalo dopo appena 21 giorni. Tra i nomi per il dopo Waltz sui media americani circola con una certa insistenza quello di Steve Witkoff, amico personale di Trump e attualmente inviato speciale per la Russia e per il Medio Oriente.
Primi segnali concreti di dialogo tra Stati Uniti e Cina nell'ambito della guerra commerciale che ha portato nelle scorse settimane ad una vera e propria escalation di dazi tra le prime due economie al mondo. Pechino ha affermato per la prima volta che sta valutando la possibilità di avviare dei colloqui con la Casa Bianca dopo aver stilato una lista di prodotti esenti da tasse aggiuntive. Gli aggiornamenti con il nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti.
Gli Stati Uniti hanno preso l'iniziativa e in numerose occasioni hanno chiesto dei colloqui. Dopo settimane di frenate e smentite, la Cina rompe gli indugi. In una conferenza stampa di questa mattina, il Ministero del Commercio ha annunciato che sta valutando l'offerta di negoziato avanzata dalla Casa Bianca. Non mancano come sempre gli avvertimenti. Se davvero gli Stati Uniti vogliono dialogare, devono prima annullare i loro dazi unilaterali, ha aggiunto il portavoce del Ministero. Ma l'apertura è significativa, soprattutto se oltre alle parole si guardano i fatti. La Cina ha infatti creato un elenco di prodotti statunitensi esentati dalle tasse doganali al 125%. Nella lista spiccano chip, motori aeronautici, prodotti chimici e farmaceutici. La mossa è stata apprezzata dalla Casa Bianca, che si è detta soddisfatta, mentre il segretario al tesoro Scott Bessent ha dichiarato che serve una de-escalation. Dichiarazioni subito riprese dai media blog cinesi, che le presentano come un'ulteriore prova che Washington si sarebbe accorta di non poter vincere la guerra commerciale. L'aspetto narrativo è la chiave dell'apertura cinese. Il fatto che nei giorni scorsi Trump abbia detto di voler abbassare i dazi dà la possibilità alla Cina di presentare gli Stati Uniti in una posizione di debolezza e più bisognosi di un accordo. È la copertura politica necessaria per avviare i negoziati senza mostrarsi deboli. Pechino sa che raggiungere un accordo sarà in ogni caso complicato, per questo prosegue comunque la retorica della prova di resistenza e della disponibilità a combattere fino alla fine. Xi Jinping entrerà in gioco in prima persona solo in presenza di qualche garanzia. Nel frattempo ha visitato l'hub commerciale di Shanghai, chiedendo alle imprese di accelerare il perseguimento dell'autosufficienza tecnologica e di rafforzare i rapporti coi paesi del cosiddetto subglobale.
La cooperazione internazionale nel settore della difesa potrebbe diventare una questione centrale per il nuovo consigliere federale Martin Pfister. In carica da un mese, Pfister ha visitato le truppe elvetiche impegnate in una esercitazione in Austria. Si tratta del primo viaggio all'estero del responsabile della difesa, che ha insistito sull'importanza della cooperazione militare con i paesi vicini. Ce ne parla Michel Volonté.
Soldati austriaci, tedeschi e svizzeri stanno seguendo insieme per 3 settimane un addestramento a Allensteig, 100 km a nord-ovest di Vienna.
Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten können, auch in einem Kriegsfall, und das muss man üben.
Martin Pfister parla di una stretta collaborazione transfrontaliera in materia di politica di sicurezza. Al collega di SRF dice che le esercitazioni servono per essere pronti anche in caso di guerra. Il giornalista gli suggerisce che potrebbe essere l'anticipazione di un addestramento con la NATO. Pfister ribatte che questa esercitazione non ha nulla a che fare con la NATO, ma ritiene che la volontà di cooperare sia molto importante. Martin Pfister non vede quindi la Svizzera come un'isola dal punto di vista della politica di sicurezza. Il giorno della sua elezione al Consiglio federale, ad esempio, aveva affermato che la neutralità svizzera doveva rimanere flessibile, sollevando accese critiche dall'UDC. Il ministro della difesa sta preparando la nuova strategia di politica di sicurezza per la Svizzera, potrebbe presentarla prima dell'estate. Allora si capirà meglio se Pfister è aperto a eventuali addestramenti con le truppe di terra della NATO. Il consigliere federale ha infine augurato una pronta guarigione al soldato svizzero ferito durante l'esercitazione in Austria nella notte tra martedì e mercoledì. Il 19enne era stato investito da un veicolo blindato, una delle due gambe è rimasta gravemente ferita.
La Svizzera si prepara ad importare più uova. Il Consiglio federale ha infatti deciso di aumentare temporaneamente il contingente doganale per far fronte alla crescente domanda proveniente dai consumatori. Ci dice di più Mirko Priuli.
Dal 1 giugno fino alla fine dell'anno, così ha deciso il governo, sarà possibile importare fino a 10.000 tonnellate in più di uova a dazio ridotto. Si tratta di un aumento del 48% rispetto al contingente attuale, che passa così da 21.000 a 31.000 tonnellate. Come spiegare questa impennata? Lo abbiamo chiesto a Daniel Würgler, presidente dell'Associazione dei produttori Gallo-Suisse.
Difficile
a dirsi, ultimamente le uova sembrano essere state riabilitate, sono tornate di moda, facili da cucinare e parte importante di un'alimentazione equilibrata. Un cambio di tendenza dovuto però anche all'attuale situazione finanziaria. Due uova costano circa 1,30 franco e offrono lo stesso valore proteico di una bistecca. Che il consumo in Svizzera sia in forte crescita lo dimostrano anche le cifre del 2024. Ogni abitante ne ha mangiate in media 198, ben 9 in più rispetto all'anno precedente. E sebbene la produzione interna sia salita quasi del 3%, l'offerta non basta ancora a soddisfare tutte le richieste. Le nuove importazioni, informa il governo, saranno suddivise in due tranche. 6.500 tonnellate saranno disponibili a partire da giugno, mentre le restanti 3.500 da settembre, in vista del periodo natalizio.
In Ticino ora, venerdì scorso, l'associazione che si batte per l'accessibilità alle rive tutto l'anno era tornata alla carica sulla chiusura al pubblico nei mesi estivi della passeggiata che va da Minusio a Gordola. La questione era sul tavolo anche a Berna e ora il Consiglio federale ha risposto spiegando che non intende intervenire in quanto ritiene equilibrata la situazione così come è regolata da una convenzione cantonale. Camilla Luzzani.
ha risposto all'interpellanza del consigliere nazionale socialista Bruno Storni, che chiedeva spiegazioni sul perché il Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero si opponesse all'apertura al pubblico della passeggiata durante tutto l'arco dell'anno. Nella sua risposta al Consiglio federale ha sottolineato come nei mesi estivi la spiaggia all'interno del centro sportivo sia utilizzata intensivamente per tutti i corsi del centro legati agli sport acquatici. L'apertura al pubblico, citiamo, renderebbe difficile garantire la sicurezza dei partecipanti. Argomentazioni che lasciano basito Bruno Storni.
Che non vengano a dire che con 320.000 metri quadrati di spazio debbano anche occupare la spiaggia, cioè queste attività possono benissimo essere organizzate su una piccola parte dell'area che hanno già a disposizione. In fondo si deve applicare una legge federale che dice appunto che bisogna garantire l'accesso alle rive. Ebbene, dire che la Confederazione non deve occuparsene e che la cosa è ai cantoni e ai comuni è abbastanza problematico, perché vuol dire che fanno le leggi e poi fate poi quello che volete.
Nel frattempo, sulla questione è pendente anche un'interrogazione a livello cantonale, ma il Consiglio di Stato appunto non si è ancora espresso. Storni conferma continuerà questa battaglia a Berna.
È chiaro che il cantone fino adesso ha lasciato fare, perché sono stati commessi abusi evidenti, perché mettere una inferriata nel lago è veramente una cosa che non si può fare. Eppure il comune di Tenero ha sempre chiuso tutti i quattro giochi e il cantone ne ha chiusi otto, però sono situazioni palesemente illegali, è un diritto l'accesso alla riva.
A Tiefenkastel, nei Grigioni, ieri sera i cittadini di Brienz, il villaggio sfollato lo scorso novembre per il pericolo di un'enorme frana, hanno incontrato le autorità comunali di Albula e quelle cantonali in una serata informativa. L'ipotesi del trasferimento della popolazione in altre località è sempre più concreta. Per noi c'era Stefano Barbusca.
La montagna che sovrasta Brienz continua a minacciare il paese e probabilmente lo farà anche nei prossimi 10 anni. E così, anche nel caso di un ritorno nelle proprie case al termine dell'attuale fase di emergenza, gli abitanti dovranno fare i conti con nuove e frequenti evacuazioni. E questo, ha sottolineato il sindaco di Albula Daniel Albertin, è un peso enorme e insopportabile sia per i diretti interessati sia per il comune.
In den nächsten Jahren noch mehrere Evakuierungen vornehmen müssen und diese Belastung für die Bevölkerung, für die direkt Betroffenen, auch für die Gemeinde ist enorm.
A questo punto per Daniel Albertin bisogna chiedersi se si vuole continuare a vivere a Brienz a ogni costo. Per lui la soluzione migliore per il futuro è rappresentata dalla costruzione di nuove case in un nuovo contesto dove ritrovare la tranquillità, liberi dal pericolo costante e dalla necessità di sorvegliare giorno e notte la montagna che si sgretola.
Ich glaube, die möglichen Lösungen für die Zukunft sind, dass man ein neues Zuhause sich sucht. Neue Häuser baut, neue Wohnungen kauft.
Tre, ha spiegato il sindaco Albertin, sono le zone individuate nel territorio comunale di Albula per costruire le nuove case grazie al sostegno del Canton Grigioni e della Confederazione.
Wir haben gute Voraussetzungen, dass Bund und Kanton dies übernehmen wird und vielleicht auch noch Restkosten an die Gemeinde.
Ancora dall'estero, l'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, in Siria. L'intervento dà seguito alle minacce al nuovo governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa. I drusi erano stati negli ultimi giorni bersaglio di attacchi a sfondo confessionale da parte di un gruppo estremista. Intanto le piazze israeliane continuano a riempirsi di manifestanti che chiedono a Benjamin Netanyahu di farsi da parte per non aver saputo e voluto riportare a casa gli ostaggi a Gaza. Il premier ieri ha di nuovo chiarito che il primo obiettivo della guerra in corso è la vittoria su Hamas. Questo mentre la sua popolarità torna a scendere. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
L'obiettivo supremo della guerra a Gaza è la vittoria su Hamas, non il ritorno a casa degli ostaggi israeliani. Benjamin Netanyahu è tornato a farlo capire ieri nel suo discorso per il giorno dell'indipendenza di Israele, suscitando nuove forti reazioni da parte delle famiglie dei sequestrati, che già accusano il primo ministro di aver sabotato la seconda fase dell'accordo di tregua con Hamas, che prevede la restituzione di altri ostaggi. Netanyahu, pur di tenere insieme la sua coalizione ultranazionalista, sembra essersi allineato alle posizioni del ministro Bezalel Smotrich, che nei giorni scorsi ha ridimensionato la questione degli ostaggi, che pure è considerata prioritaria anche da tanti elettori di destra. La linea di Netanyahu della guerra ad oltranza, con l'impiego anche di migliaia di riservisti, unita alle inchieste sull'operato dei suoi collaboratori, l'ultima è il Qatargate, e al processo che lo vede imputato per corruzione, continua a riempire le piazze israeliane di manifestanti che gli chiedono di fare un passo indietro. La sua popolarità è tornata a calare drasticamente. Secondo un sondaggio recente, il 71% degli israeliani ritiene che Netanyahu debba dimettersi, dato che include un 33% di elettori dei partiti della maggioranza. Gli analisti però dubitano che la pressione popolare convinca il premier a cambiare politica. Netanyahu, spiegano, punta ad arrivare alle elezioni del 2026 con in tasca la vittoria che pensa di ottenere su Hamas ed altri nemici di Israele, ma questo risultato militare senza il ritorno a casa degli ostaggi difficilmente gli consentirà di rimanere primo ministro.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.